Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, eccoci qua con l'ultimo appuntamento settimanale, quello che chiude questa settimana, seppur tribolata come tutti voi, ma ci ha visto sempre presenti a tenervi compagnia e lo facciamo anche oggi, visto che siamo già in collegamento con Ferdinando Vicini. Ciao Nando!
Buonasera Stefano, ciao, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siamo qui in da remoto, in collegamento on air, ma ci siamo sempre online, on air, con tutte le modalità, siamo sempre qui per ovviamente informare e fare un servizio ai nostri ascoltatori.
E siamo presenti anche sul canale 606 del Digitale Terrestre, quindi potete seguirci anche su Radio Marche nel Mondo, puntuale come sempre, ci ha dato la linea, saluto Luca Perilli, saluto tutta la redazione degli amici di Radio Marche nel Mondo, dove potete seguirci in questo caso in video e in audio. Non so se riusciremo anche oggi a essere presenti sulla nostra pagina Facebook, ci siamo eventualmente come ieri lo faremo nella versione registrata, quindi pubblicheremo poi... Questa puntata anche sulla nostra pagina Facebook. Ci tenteremo, ma come ben avete capito, insomma, le linee iniziano ad essere un po' intasate, soprattutto i social, non tanto le linee, ma i social. Allora alcune entrate vengono ridotte, nel caso nostro è successo anche nella giornata di ieri. Ricco parterre quello di oggi, Nando, che hai preparato.
Sì, oggi abbiamo un parterre ricco, nonostante appunto le modalità di svolgimento della trasmissione che non hanno l'immediatezza dello studio, però ringrazio anche te Stefano per la collaborazione, per lo sforzo che fai per garantire la gestione di quattro ospiti, speriamo di averli tutti e quattro, speriamo che tutto funzioni, perché abbiamo Massimo Favo che è un allenatore delle nazionali giovanili azzurre. E poi Karim Barnabè, che è una delle firme di punta di DAZN, una delle due società che gestiscono le dirette, detengono i diritti del calcio in TV in Italia, altre Sky sappiamo, quindi viene a fagiolo per vedere anche con lui, per affrontare il discorso delle ripercussioni poi del coronavirus sui rapporti fra le società di calcio e le TV. Con tutto il discorso sui diritti. Poi avremo Santiago De Sagasti Zabal, centravanti dell'Anconitana argentino, che sta vivendo insieme agli altri suoi colleghi e connazionali un'esperienza particolare, impegnato com'è nell'azienda del presidente Stefano Marconi. E poi Massimo Bartolini, ex calciatore professionista col Verona, ma anche allenatore conosciutissimo ad Ancona e imprenditore proprio nel settore della grande distribuzione, quindi con lui affronteremo e vedremo anche, daremo una panoramica su come sta cambiando il comportamento degli anconetani verso la spesa e verso il rapporto con gli acquisti.
Bene, allora noi ci fermiamo con il primo break pubblicitario, visto che abbiamo parlato pubblicità, ci fermiamo con il primo break pubblicitario, al ritorno saremo già con il nostro primo ospite. State con noi, valgono i punti di contatto, come sempre a vostra disposizione, 334 35 20 488, state con noi.
Punto Biancorosso. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Speciale attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Punto biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta dopo la pausa pubblicitaria. Trovate l'elenco delle attività commerciali per adesso molto fornito nella città di Ancona, diviso per quartieri e anche nelle frazioni, sulla nostra pagina Facebook, ma anche sulla nostra pagina istituzionale www.radiotua.com. Trovate questo elenco aggiornato. Se manca la vostra azienda e volete farlo sapere, tranquilli, mandateci un messaggio su Facebook, via email, come vi pare, e noi aggiungeremo la vostra azienda. Trovate anche Campagna Amica, quindi trovate anche tutte le aziende di Campagna Amica con i numeri di cellulari, email, eccetera, per la consegna dei prodotti freschissimi. Tanto torniamo a collegarci con Ferdinando Vicini.
Sì, eccomi Stefano, ci sono.
E ci colleghiamo anche con il nostro primo ospite, con un mister.
Buonasera Massimo Favo.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera Massimo. Allora, collegamento con abbiamo ospite Massimo Favo, che lo ricordiamo, allenatore delle nazionali giovanili azzurre, e che anche per quanto riguarda il suo lavoro subisce l'impatto, non potrebbe essere altrimenti, del coronavirus. Massimo, com'è cambiato il vostro lavoro di tecnici federali con la situazione che stiamo vivendo?
Ma noi siamo pressoché fermi, essendo fermi tutti i campionati giovanili, si sono fermate anche le qualificazioni agli europei dell'Under 17, avevamo degli eventi in Germania, in Georgia con le nazionali minori, e purtroppo l'UEFA ha bloccato tutto, giustamente, e escluso qualche videoconferenza con tutto il gruppo nostro, una l'ho fatta proprio 10 minuti fa, e cercando di così discutere su aspetti internazionali di allenatori che si sono mossi di recente per andare a vedere qualche allenatore importante all'estero, stiamo cercando così di mantenere viva questa così la teoria, diciamo, per la pratica purtroppo in questo momento è momento molto duro, e oggi sentivo stasera proprio nella videoconferenza parlavano di 960 morti in Italia, e veramente un momento durissimo.
Sì, momento durissimo, tra l'altro Coverciano, che è il luogo che tu frequenti abitualmente per la tua attività, la FIGC ha deciso di aprirlo alle esigenze del momento, perché ospiterà dei malati in quarantena.
Ma sì, d'altra parte adesso siamo tutti sulla stessa barca. È un momento veramente... Il problema è che non ognuno di noi dentro di sé non sa dove quando può finire, come può finire. Fin quando non si scoprirà la cura, secondo me, saremo sempre dentro. Abbiamo paura dei piccoli gesti, di fare le piccole cose, no? Anche andare a fare la spesa, stai attento anche se vedi se magari il salumiere tocca il prosciutto con le mani, perché poi lo devi mangiare. È un momento dove la tensione è altissima, è inutile nasconderlo. Devi solo sperare di non andarci dentro, devi augurarti che i tuoi parenti non ci vadano dentro, devi augurarti che qualcuno possa trovare la cura nel più breve tempo possibile. Certo è che nessuno è immune, nessuno è fuori, e dobbiamo così sperare, pregare. Ecco, c'è l'enciclica del Papa in questo momento, sperando che qualcuno di lì su ci dia una mano.
Sì, infatti. Max, venendo un po' al mondo dei dilettanti, oggi c'era una bellissima inchiesta, ieri abbiamo guardato l'inchiesta della Gazzetta dello Sport che riguardava più che altro il calcio professionistico, oggi il Corriere dello Sport ne ha fatta una molto dettagliata sui dilettanti, un altro mondo che comunque tu conosci come quello professionistico. Il Corriere dello Sport dà dei dati: 9.446 le società calcistiche dilettantistiche, 1.045.565 tesserati, cioè il 98% dei calciatori è tesserato in Italia, è tesserato per la Lega Nazionale Dilettanti, solo il 2% sta fra i professionisti, un volume di affari di 2,1 miliardi di euro, 567.000 partite all'anno, mentre le partite delle tre leghe professionistiche sono appena 3.000. Quindi un mondo molto, molto ramificato, che veramente fa tessuto sociale, no? nella nostra realtà. Ecco,
ma la base dimmi.
Veniva evidenziato come il buco medio per ognuna di queste società, ma medio perché chiaramente c'è molta differenza tra la società di terza categoria e quella di serie D, ci sono molte società di serie D, non ce lo nascondiamo, che sono organizzate come club professionistici, è di circa 80.000 euro. Insomma, si paventa l'ipotesi che con questa situazione circa 3.000 delle 9.400 società esistenti potrebbero scomparire. Ecco, secondo te è così drastico, può essere così drastico l'impatto di questa situazione sul calcio dilettantistico?
Ma tornando al discorso tuo, la base della piramide è molto più ampia dell'apice, quindi si guarda tutti la Serie A, ma alla fine quello che regge il movimento è la base, no? E tant'è vero che a livello di voti anche in FIGC chi ha il peso più ampio è la Lega dei Dilettanti con Sibilia, proprio perché sono innumerevoli le squadre, innumerevoli i tesserati. Il problema è molto articolato, perché queste società si reggono con gli sponsor, e gli sponsor, se tu non giochi, non pagano. E quindi, al di là del fatto che nessuno vuole, diciamo, sborsare i soldi di tasca propria, ecco, ritornando all'apice, pare che Sky non voglia pagare i proventi relativi al mese di marzo. Significa che anche a livello di Serie A, e figuriamoci a livello di eccellenza, di Serie D o di promozione, se un eventuale sponsor che ha firmato il contratto, nel momento in cui non va in campo, nel momento in cui non si vede lo striscione, è evidente che si sente in diritto di non pagare la retta dovuta nel mese di marzo, di aprile, di maggio, di giugno, perché qui non sappiamo dove si andrà a finire. E quindi ti garantisco che già i giocatori stanno prendendo in considerazione la decurtazione, ma con grande serenità, alla decurtazione degli stipendi, anche nei dilettanti, all'eventualità non più così remota di non prendere più rimborsi. Purtroppo la situazione è questa. In federazione già si fa il conto delle perdite e di mettere le pezze a delle perdite che obiettivamente ci saranno, perché anche l'UEFA poi non darà i soldi alle società. Quindi è tutto un movimento, è molto più difficile la situazione, è molto più grave, ma riveste il tessuto sociale, riveste tutti noi, riveste le casse integrazioni che avranno le industrie. E purtroppo la situazione è gravissima. Solo chi non so dove andremo a finire. Io sotto questo punto di vista, perché questa è una guerra contro un qualcosa di oscuro che rivestirà il tessuto economico, è evidente. Il calcio diventa una cosa marginale, perché poi il calcio è un'industria in quanto tale, come tutte le industrie che in questo momento non stanno lavorando e quindi non avranno gli introiti per pagare i propri dipendenti, quindi andrà in difficoltà. Cioè, il fatto è matematico. È una società che non porta a casa incassi, che non porta a casa sponsor, e con quali soldi pagherà i dipendenti? I dipendenti sono i calciatori. Nel momento in cui un'azienda produce delle auto, in questo momento chi è che compra un'auto? E quindi come fa ad andare avanti un'azienda? Un piccolo commerciante che, portavo l'esempio, che 2 mesi fa inizia con un negozio per vendere le scarpe, adesso chi è che scende a comprare un paio di scarpe? E però il leasing dell'apertura del negozio ce l'hai, i fornitori che 3 mesi fa ti hanno fatto vedere il campionario li devi pagare, e se non ti entra niente, a meno che non c'è una giacenza importante, ma anche quella finisce. E così anche nel calcio. Purtroppo se non si incassa non si può pagare, è un circuito, e se questo circuito si interrompe, per forza di cose si va verso il default. È un fatto molto molto matematico, insomma.
Ecco, si parlava ieri con Galignani delle ripercussioni che ci potrebbero essere anche poi nella formazione degli organici dei campionati del prossimo anno, quindi sempre che, perché lo ricordiamo, siamo, come dicevi tu, nel bel mezzo di una guerra, e questa emergenza coronavirus speriamo finisca più presto, nessuno di noi sa quando finisce, però insomma dobbiamo anche ipotizzare che ci sarà una fine e che si tornerà in campo e ci saranno da stilare gli organici dei campionati per il prossimo anno, che al momento sono un bel rebus. Però ecco, saltando molte società, ci sarà anche probabilmente da andare a vedere come mettere insieme il diritto, e perché sappiamo che poi insomma ci sono regole da rispettare, con la praticità di far ripartire un movimento. Ecco, questo movimento per ripartire avrà bisogno dei fondi, insomma, quindi di oggi la notizia che la FIGC ha chiesto aiuto al governo, ma in una situazione come questa può essere una priorità il calcio da aiutare?
Assolutamente no, nel senso che in questo momento la priorità è che tutti mangino, che tutti portano a casa qualcosa, anche perché se nessuno porta a casa niente, l'anno prossimo gli abbonamenti non li farà nessuno. Quindi come fai a ripartire con un bilancio per poter ripartire come società? Puoi ripartire solo con la consapevolezza di avere dietro una liquidità importante. Ecco, questo potrebbe magari essere il caso di, non so se dell'Ancona o di, perché poi alla fine in tutte le guerre c'è chi, ti posso dire, magari c'è l'industria dei carri armati che guadagna, e in questo momento l'industria dei carri armati sono l'industria delle apparecchiature di ventilazione polmonare, coloro che producono le mascherine, quindi tutto ciò che viene rifornito agli ospedali, perché nelle guerre poi c'è chi magari ci può anche guadagnare, perché per forza di cose, ecco, i negozi alimentari non sono fermi. Io comunque ho anche un componente della famiglia che va a lavorare tutte le mattine perché è un biologo e fa l'analisi del latte. Quindi alla fine c'è comunque chi può avere comunque dei vantaggi, che può continuare a lavorare rispetto ad altri, e magari se c'hai qualche dirigente, qualche presidente, qualche sponsor che c'ha un'industria del genere, può avere dei vantaggi rispetto ad altri magari che si occupano, ecco, di abbigliamento e magari investono nel calcio. Per esempio posso dire TOS, no? Che avendo anche una grande liquidità, ma sicuramente avrà un periodo di vendita, ma vendita zero. Quindi in questo ci sarà qualche società che potrà comunque andare avanti, ripartire, e c'è qualcuno invece che farà parte sicuramente di quei 3.000 squadre che hai detto tu, che faranno fatica a ripartire, dovranno avere delle agevolazioni, dovranno avere riconosciuto un terzo che non si è giocato il campionato del contributo iniziale che hanno le società dilettanti per poter ripartire. Si dovranno accontentare i giocatori, bisognerà decidere come finiscono i campionati, chi sale, chi scende, se riparti così come sei, se bisogna ripartire, annullare i campionati. È tutto molto difficile in questo momento, perché noi siamo già nella fase intermedia che ha avuto la Cina, no? Non abbiamo raggiunto ancora il picco, ma già abbiamo trascorso ben 3 settimane di grande difficoltà. La Spagna inizia adesso, l'America inizia ora, e ci sarà una ripercussione sulle Olimpiadi. Le Olimpiadi sono il CONI comunque dà i soldi alle società, quindi se non incassa il CONI non incassa la FIGC. È tutta una catena. Fare delle previsioni in questo momento mi sembra prematuro, difficile, impossibile, a meno che domani non si sveglia qualcuno, trova la cura, non il vaccino, perché in questo momento il vaccino è una prevenzione, in questo momento bisogna trovare la cura che faccia diventare il coronavirus come una semplice influenza. Scoperta la cura, non avremo più paura anche di prendere la malattia.
Sì, infatti, è una situazione veramente molto complessa e di cui non avremmo sicuramente immaginato gli sviluppi, nemmeno forse un mese fa, perché poi ricordiamo, Max, che Atalanta, la famosa Atalanta-Valencia, è stata fatta disputare a San Siro con lo stadio pieno non più tardi di forse meno di un mese fa, insomma, ecco.
Sì, credo 17 giorni fa, all'incirca, sono il periodo che potevamo ancora uscire.
Sì,
e mi sembra che questo siamo la il 17° giorno che siamo dentro casa, cioè siamo quasi all'inizio della terza settimana, dovrebbe finire la terza settimana.
È questa che sta per finire.
Esatto, che siamo dentro casa. E al momento grossi benefici dal punto di vista del picco non ne abbiamo avuti, anzi sembra che le cose stiano ulteriormente peggiorando rispetto alle previsioni che ci hanno detto gli esperti.
Senti, invece, tornando alla tua esperienza da calciatore, in una situazione come questa, un calciatore professionista, quindi dovendo allenarsi in casa, poi è chiaro che ci sono case e case, ci sono spazi e spazi, però in ogni caso incide, no? Questa impossibilità di andare sul campo, di fare lavoro con i compagni, ci sono tabelle preparate, ma...
Sì, ma non è nel momento in cui ti privano anche di andare a correre per strada, non è le distanze. Sei un fortunato, se ecco, noi in casa mio figlio continua a allenarsi e c'ha il tapirulante, ma ti manca il campo, ti manca i movimenti aciclici dei calciatori, ti manca il possesso palla, ti manca la partita. Cioè facciamo conto che tu da domani devi ripartire, devi fare il ritiro, minimo ci vogliono 21 giorni per riportarti in condizione, facciamo 15 facendo così, perché partiamo tutti, si parte tutti dallo stesso gap, diciamo, facciamo 15 giorni dove non ti sei mai fermato, tra virgolette, però ecco, hai potuto lavorare su spazi ristretti, facendo lavori di forza, correndo poco su lunghe distanze, a meno che ecco, non hai la fortuna di avere un tapirulan in casa e nessuno ce l'ha, perché anche la cyclette lavora su distretti muscolari diversi e quindi non è utile al movimento del calciatore. Quindi partiamo tutti con, anche psicologicamente, in situazioni diverse, perché psicologicamente non diciamo che riparti domani e hai la stessa voglia di dare la mano all'avversario, di un contrasto, o di, perché è impossibile, perché il contatto c'è, e quindi diventa tutto molto molto, in questo momento mi sembra impossibile ritornare a poter entrare in campo, cioè dal punto di vista della preparazione è una cosa che in 15 giorni puoi in ogni caso sopperire, però il contatto esiste e abbiamo visto cosa è successo, come dicevi tu, con Valencia, Atalanta, e con Liverpool, Atletico Madrid, perché la partita la condizione tragica della città di Madrid dipende anche da quella partita di Liverpool.
Di Liverpool.
Come la situazione che di rimbalzo stiamo soffrendo noi è dovuta alla Scavolini Pesaro, che ha fatto, credo, un torneo con delle squadre lombarde dove sono andati tanti tifosi, e quindi sai, abbiamo sottovalutato il problema all'inizio e non consapevoli di quello che poteva succedere, e adesso purtroppo ne paghiamo le conseguenze. Fai conto, nel nostro staff abbiamo il preparatore dei portieri che è stato fino al 29 gennaio in Cina, seppur lontano da Wuhan, però in Cina il coronavirus si parlava già agli inizi di novembre, quindi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, sono 5 mesi. A noi è iniziato a fine febbraio, metà febbraio, quindi lì siamo quasi a contagio zero e sono passati 5 mesi. Facciamo un po' i conti, se fai marzo, aprile, maggio, giugno, siamo a luglio,
sì.
Se l'andazzo è quello come curva, credo che sia impossibile iniziare a maggio a giocare a calcio.
Tra l'altro tu eri in Turchia fino a poco tempo.
Noi siamo venuti via dalla
Turchia, chiudessero le frontiere.
Ci hanno bloccato il volo il 29 febbraio. Ci hanno bloccato il volo per Roma. Ci hanno portato in un albergo, poi tramite la Farnesina siamo riusciti a prendere il giorno dopo un volo per Monaco di Baviera, abbiamo fatto Istanbul, Monaco di Baviera, Monaco di Baviera siamo ritornati a Roma. E già eravamo dotati di mascherine, già ti dico la verità, eravamo tacciati negli aeroporti come gli untori, perché chi ci vedeva si metteva il naso e la bocca nei cappotti, e quindi è stato
anche a Monaco.
Anche a Monaco, però ti posso garantire che negli aeroporti gli unici che ci hanno preso la febbre con il detector sono stati a Milano, perché poi da Monaco abbiamo preso 3 aerei diversi con la comitiva e poi ci siamo rapportati. Gli unici che ci hanno preso, diciamo, le misure sono stati gli aeroporti italiani, cioè Torino, Roma e Milano.
Perché da noi già c'era questa sensibilità. Insomma.
E mentre fuori, ecco, il termoscanner, mi veniva il termine, che ci ha sottoposto all'endo del termoscanner sono stati quelli dell'esercito italiano. Viceversa, da nessun'altra parte, per dirti quanto hanno sottovalutato il problema, perché siamo troppo bravi poi a massacrare Conte e il governo italiano, ma il problema è stato sottovalutato ovunque.
Sì.
Secondo me perché per non bloccare l'economia,
ma forse altrove anche di più, insomma, perché ricordiamo le dichiarazioni non più tardi di 10 giorni fa di Boris Johnson in Inghilterra, delle improvvide dichiarazioni sulla immunità di gregge, quando poi insomma è successo quello che è successo, purtroppo anche il leader inglese oggi, notizia di oggi, è positivo, quindi c'è stata una generale sottovalutazione.
Ma lì non voglio essere cattivo, ma se lo merita, perché nel momento in cui uno dice che bisogna, i più forti andranno avanti e magari quelli meno forti purtroppo soccomberanno, secondo me, a parte che non è stato intelligente, ma tutto sommato poi alla fine ti rendi conto che, ecco, anche lì si è sottovalutato molto il problema.
Sì, noi ovviamente gli auguriamo una pronta guarigione anche a lui, come a tutti quanti i malati di coronavirus.
Un po' di paura se la merita.
Quindi, anzi, salutiamo, cogliamo l'occasione, poi con Stefano lo faremo, per salutare anche un nostro amico che oggi è tornato a casa, e per fortuna ne siamo tutti felici. Max, una domanda invece tecnica. Tu come, per giustizia, così, per senso di giustizia sportiva, come pensi che dovrebbero concludersi i campionati, ma parlo anche del campionato dell'Ancona, quindi dell'Anconitana, ma a scalare quello della Serie B con la storia dei play-out e play-off della Serie C, ecco, secondo te è possibile alla fine sintetizzare con dei play-off, evitare quindi di annullare le stagioni? Cioè, la soluzione play-off secondo te potrebbe garantire comunque la fine accettabile della stagione, dovendo comprimere i tempi?
Ferdinando, come fai a decidere di dove c'è una squadra, magari c'ha 7 punti sulla seconda e una ce n'ha 2-1? Cioè, i campionati sono troppo difficili da decifrare.
È il classico esempio del Benevento che fanno tutti, no?
E il Benevento, già parliamo di una squadra che ha 21 punti sulla terza, e quindi devi, secondo me, studiare una soluzione dove ci saranno delle promosse con dei campionati in sovrannumero, eventualmente con delle, se ci sono delle defezioni, è più agevole creare i campionati con il numero adeguato, altrimenti devi creare delle squadre in sovrannumero per l'anno successivo, in base ai piazzamenti, in base ai punti di differenza, in base, ecco, se magari sono squadre molto vicine, perché anche la Serie D nostra del girone F, qui il Matelica, è 3 punti sul campo basso e poi 4 sulla Maceratese. Come fai con tanti punti nel momento in cui
una squadra che guarda caso tu hai allenato, tra l'altro?
Sì, ma no, il Matelica no. Matelica non,
no, campo, dicevo campo basso e Maceratese, due squadre che
no,
tu hai allenato.
No, la Recanatese, la Maceratese di campionati inferiori, ma dico, come fai a definire con così pochi punti di vantaggio la vittoria di una prima? Per me è impossibile, non è neanche pensabile. L'Ancona credo abbia 2 punti.
2 punti, sì, dal Castelfidardo.
Sul Castelfidardo. Come fai a finire un campionato con tanti punti?
Ce ne sarebbero ancora 21 in palio, no?
A disposizione, quindi alla fine sarebbe più facile creare un con l'Ancona c'è qualche squadra ancora oltre l'Ancona?
No, mi veramente sotto vado a memoria, ma adesso è un po' che non la guardo la classifica, ma mi sembra che mi veramente sotto c'era l'Atletico Gallo,
3-4 punti alla fine dalla prima, punti comunque recuperabili, quindi alla fine secondo me dovrebbero creare i presupposti come fanno in definitiva in genere anche in Serie D, che se c'è un tot di punti di differenza non si fanno i playoff, e definire poi la vittoria del campionato con dei playoff quando ci sono così pochi punti. Se poi pochi ci punti. Sono già 7-8 punti dalla prima a eventualmente alla seconda, è giusto che vada sulla prima in ogni caso, cioè devono creare i presupposti affinché anche perché si riparte, ma si riparte come si riparte, lo dicevamo prima, cioè come fai a ripartire?
E poi paradossalmente tra i dilettanti è ancora più difficile, perché c'è gente che lavora, gente che...
Assolutamente, insomma... poi ripeto, poi secondo me quando riguarda la retrocessione è giusto non far retrocedere nessuno e creare delle squadre in sovrannumero,
pensavo che rimettere insieme le squadre dilettanti così dopo che ti sei fermato per un mese e mezzo non è facile, perché no, non è che è gente che lo fa di mestiere.
Assolutamente, assolutamente. Ecco, vediamo i giocatori, Cristiano Ronaldo c'ha la palestra in casa, ma di questi ragazzi qua chi è che ha la fortuna di avere la possibilità di allenarsi?
Che tra l'altro tu lo vivi in famiglia con tuo figlio Vittorio, che lo ricordiamo gioca con il Chieti, quindi gioca,
ma già è un fortunato perché c'è il Tapirulan, c'è un po' di giardino fuori dove poter fare qualche esercizio di forza, ma chi è che c'ha? E qua ti puoi uscire per fare 200 metri alla fine, se vuoi fare un lavoro di potenza aerobica importante di corsa, mica puoi
non
fare,
lo puoi fare
avanti e dietro 200 metri, cioè che diventa difficile, tanto è vero che anche i preparatori atletici sono in difficoltà perché non sanno che programma dare ai giocatori. Certo, per quanto riguarda i settori giovanili credo che il problema non esista, perché sicuramente chiuderanno i campionati, quindi per i settori giovanili credo che
almeno i vertici, i campionati di vertici, cioè primavera 1, primavera 2 potrebbero essere completati.
Ma la primavera c'ha un'esigenza, che mentre l'Under 21 l'europeo è stato come quello di Serie A, diciamo, portato al 2021, l'Under 19 ha un europeo che dovrebbe garantire la chiusura del format delle squadre per i mondiali dell'anno prossimo, Under 20. Quindi secondo me, se riescono in qualche modo a far giocare ancora gli Under 19, quindi primavera, lo fanno perché l'UEFA ha un torneo già organizzato con sponsor molto importante, che sarebbe il campionato mondiale Under 20, che volebbe salvaguardare perché certo. Nel 2021.
Però è chiaro che se non ci giocano i campionati nazionali diventa difficile poi anche dare luogo a questo
competizione. Poi mi sembra che le prime quattro europee degli europei poi vanno a completare il format dell'Under 20. E quindi diventa importante chiudere questo europeo perché devono completare il format per andare a fare il mondiale Under 20. Ma sempre se parliamo sempre se poi questa pandemia non si espande, che adesso Australia, eravamo in call conference adesso, che c'è un preparatore nostro che sta lavorando in Qatar, è arrivato in Qatar, cioè parliamo del Qatar, che è una penisola molto piccola e dove adesso sono chiusi in casa anche lì. Quindi se oggi è arrivato, se a noi è arrivato a febbraio, va avanti per 5-6 mesi, e invece ad aprile arriva in Qatar o in Australia o dove si farà il mondiale, dopo diventa duro fare un evento calcistico. Quindi ti dico, si parla del nulla, a meno che domani uno scienziato dice ho provato questo e me lo sono provato su me stesso e possiamo fare questa cura. E alla fine in un attimo finisce tutto.
Sì, situazione molto complessa, indubbiamente. Grazie Massimo anche per la panoramica che ci hai dato sull'internazionale, che comunque poi è uno scenario che ha immediate ricadute anche sui tornei italiani. Grazie della tua disponibilità, è sempre un piacere averti. Buona serata.
Ciao Max. Lasciamo Massimiliano Favo, l'ex mister biancorosso, ora vabbè tutta un'altra carriera sicuramente con le giovanili della nazionale, insomma femminile, ma mica niente, è anche un piacere anche questo, no?
Come no, assolutamente.
Ecco, allora noi ci fermiamo perché già siamo a 38 minuti, andiamo in pubblicità, siamo pronti poi ad raggiungere il nostro secondo ospite, perché se avanti così qualcuno ne saltiamo perché arriviamo alle 8:30. Allora, vediamo di recuperare il tempo perduto, subito la linea alla pubblicità, vi ricordo potete seguirci sul canale 606 del Digitale Terrestre e ovviamente per noi FM 98500 92.2. State con noi!
Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarin. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarin.it. Zoomarin, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo due anni la tariffa scende. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 40 97. CopyM, in via San Martino 53 ad Ancona, è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll-up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia Immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Speciali attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Punto Biancorosso.
E ricordo ancora che l'elenco delle attività commerciali lo abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook e lo trovate anche sul nostro sito www.radiotua.com e trovate tutto lì, insomma, per interagire con noi. Ritorniamo con Ferdinando Vicini, ma siamo già pronti con il nostro secondo ospite.
Eccoci con Karim Barnabei, voce e firma di DAZN. Buonasera Karim.
Buonasera Ferdinando, buonasera a tutti.
Un piacere averti, venerdì scorso ci sono stati dei problemi dovuti a me, quindi chiedo scusa, contatto telefonico, quindi è un piacere averti questa sera. Karim, che vive a Milano, ricordiamo che è anche figlio di Mauro Barnabei, anconetano, puro sangue manager di lungo corso del mondo del calcio, conosciutissimo, che ha tanto lavorato anche per l'Ancona. Karim, che aria tira da DAZN da quando c'è il coronavirus? Come vi siete organizzati? Come lavorate?
Ma Ferdinando, guarda, noi lavoriamo da casa tutti quanti ormai da diverse settimane, già prima dell'ultima partita che è stata Milan-Genoa per noi in Serie A, un pezzo di redazione lavorava da casa perché comunque bisognava già proteggersi, tra virgolette, poi con la tecnologia, i computer, i sistemi di montaggio si riesce, siamo riusciti abbastanza in fretta ad adattarci a lavorare tutti quanti da casa. Anche a Milan-Genoa erano state prese tutte le precauzioni, a San Siro ti davano la mucchina, la mascherina, e avevamo le mascherine in regia, venivano fatte le interviste che avete visto con un microfono direzionale senza contatto tra l'allenatore e l'inviato. E diciamo che le precauzioni sono state prese ormai quasi un mese fa e l'aria è stata quella di provare a dare un sorriso alla gente che ci guarda, quantomeno dare dei ricordi buoni facendo vedere ciò che il calcio italiano ha offerto di bello negli anni 90, negli anni 2000, lavorando un pochino sull'archivio, valorizzando quelle che sono state le nostre interviste migliori nel corso di quest'anno e mezzo di vita poi di DAZN, e provando anche a dare dei messaggi differenti, qualcosa di quotidiano, come la linea con Diletta Leotta che chiama tutti i giorni i protagonisti dello sport, non solo del calcio. Tra l'altro segnalo una bellissima intervista a Manuel Bortuzzo, che non so se te lo ricordi, è quel nuotatore a cui avevano sparato per sbaglio nella periferia sud di Roma, e lui come Alex Zanardi danno dei bellissimi punti di vista che chiaramente sono originali, poco inaspettati per noi e sicuramente fanno riflettere. Poi c'è qualcuno che fa più ridere, c'è Francesco Totti che come sempre fa battute, la Brignone che in situazioni peculiari ha vinto la Coppa del Mondo di sci, che comunque è un grande successo nonostante
lo ricordiamo, per la prima volta un'italiana vince la Coppa del Mondo generale di sci.
Esattamente, è la prima a farlo, quindi abbiamo tante cose diverse. Abbiamo sentito la di Francesca, che comunque è di lì vicino, no? È di ieri, sì. E lei chiaramente ancora, visto per questioni anagrafiche, è stata un po' colpita dal rinvio dell'Olimpiade, visto che non sa se potrà gareggiare nel 2021, ma tutti sono concordi nel dire che ovviamente prevale la salute, così come ci sarà Filippo Tortu domani, sentiremo la Fiammingo, tanti esponenti del mondo dello sport, in modo tale che ci sia un punto di vista quotidiano.
Anche voi, anche voi state contestualizzando la vostra produzione, adattandola al periodo, un po' è quello che stiamo cercando di fare anche noi per dare un servizio, come dicevi tu, lo ricordiamo a tutti, un servizio per essere un punto di riferimento in questo momento veramente critico per la nostra nazione, ma direi per tutto il mondo. Karim, ma ecco, è di oggi la notizia, chiaramente non ti chiedo assolutamente di entrare in quelle che sono scelte politiche e societarie, però tu sei in diretto interessato, diciamo, è di oggi la notizia che Sky Italia starebbe pensando di non pagare l'ultimo saldo bimestrale della stagione alla Lega di Serie A, cioè indubbiamente questa vicenda riscriverà anche un po' le regole del rapporto fra le televisioni commerciali e la Serie A e il calcio in Italia.
Certo, questo, sai cosa, adesso abbiamo tutti chiaramente fretta di capire che cosa accadrà, e sicuramente le società prima di noi, perché chiaramente sono toccati nel vivo, nel portafoglio, e quindi è importante che si tutelino e studino un piano A, B, C e D, ma dall'altra parte anche le televisioni. La situazione, sai, è magmatica e è giusto che i vari attori provino a tutelarsi. Sicuramente questo pezzo di storia riscriverà le parti, riscriverà gli ambiti non solo del calcio ma della società, della politica, e quindi il calcio, che in Italia è una delle cose principali del paese, per come è vissuto, per quello che vuol dire per i cittadini, ne è toccato in prima persona. Secondo me bisogna aspettare, perché poi, come è successo in Cina, se le misure restrittive del governo funzionano e già tra due settimane c'è una parabola discendente, un crollo dei contagiati e dei morti, sicuramente sale l'ottimismo e si smette di parlare di cautele, di non pagamento delle tranche, e le società non chiedono più di decurtarsi il 70% degli stipendi ai calciatori. Se invece questo stato persiste, è chiaro che bisognerà prendere dei provvedimenti. Anche in Lega Tutto Sport ha riportato il dialogo tra Lotito e Agnelli. Lotito ha detto: l'hai sentito, io ho gli amici esperti, dicono che il virus sta regredendo, si torna a giocare a fine aprile. Agnelli gli ha risposto: ah, non sapevo facessi anche il virologo.
Sì.
Quindi hai capito, secondo me
interessi contrapposti,
e bisogna attendere, è necessario avere pazienza in un momento in cui è difficile avere pazienza, perché siamo tutti in casa e cerchiamo di capire quale sarà il futuro prossimo, ecco.
Certo. Ti chiedevo anche dal punto di vista strettamente ambientale, tu che vivi a Milano, ecco, che aria si respira in Lombardia e in particolare a Milano?
Sai, non siamo nell'epicentro, a Nembro, Alzano, in provincia di Brescia, ma poco ci manca. Sicuramente vengono coniugati due sentimenti principali, che sono il primo, quello della paura che abbiamo tutti, e quindi dell'ubbidienza alle regole; il secondo, per chi rimane, quelli che provano a continuare a portare avanti la loro attività. Sicuramente c'è un messaggio positivo a Milano, perché Milano è abbastanza vuota e i pochi, quelli che vengono fermati al 90-95% hanno le autorizzazioni per circolare, ed è sicuramente un messaggio forte, perché sai, in Italia non è un paese proprio di chi, fatta la legge, la segue al 100%. Questo forse è quello di buono che ci potremo portare più avanti quando usciremo da questo periodo, da questo momento. Noi nel nostro piccolo come televisione abbiamo cercato di portare degli spunti di riflessione utilizzando anche delle belle interviste che abbiamo fatto in passato. Faccio un esempio perché l'ho fatta io. Ho intervistato un giocatore della nazionale di rugby che si chiama Ian McKinley, che gioca la nazionale italiana, nonostante a 21 anni avesse perso un occhio in una partita perché gli è arrivata una tacchettata. Sì. Oppure la storia, oppure il recupero di Bonaventura a proposito di Marche, di quanto ha sofferto e come ha pensato tutti i giorni di non poter tornare quello di prima, mentre poi è rientrato, ha fatto bene, ha segnato. Oppure la storia di Golovkin, che è un pugile fortissimo, fenomenale, kazako, che vive negli Stati Uniti, che è cresciuto nel Kazakistan post-esplosione dell'Unione Sovietica, ha perso due fratelli in guerra, i genitori hanno perso il lavoro perché lo Stato era in mille pezzi, era in frantumi, e lui, da che non aveva nessuna possibilità di diventare qualcuno, poi è diventato il pugile principale dei pesi welter al mondo. Quindi tante storie.
Quindi raccontare storie. Ecco, storie di resilienza. Fondamentalmente, che poi fa parte del nostro mestiere, insomma.
Sì, sono le storie di chi ha subito un colpo duro e poi si è rialzato ed è tornato più forte di prima, che è quello che ci auguriamo che poi succeda con non solo con Milano, non solo con l'Italia, ma con tutti i paesi colpiti da questa emergenza. Che sia, sì, esatto, che sia un attimo un benaugurante, ecco.
Bene, Karim, ti ringraziamo, grazie del tuo intervento, è stato un piacere, a breve ci risentiremo, un caro saluto.
Il piacere è sempre mio, grazie e buona serata, Ferdinando.
Bene, lasciamo anche Karim Barnabei, e salutiamo il papà di Karim, ovviamente, e giustamente ce lo ricordiamo per le tante iniziative fatte con l'Ancona, anzi con l'Anconitana di bei tempi, giusto Nando?
Ricordiamo la nazionale russa al dorico.
E non solo, insomma, cioè, lui è proprio aperto, no? Aperto sì. Verso i paesi dell'est, i collegamenti.
Sì, ma lui è stato proprio un precursore nei paesi dell'est, l'Africa, insomma, è stato uno a cui che è stato sempre avanti, no? Aveva una visione veramente futuristica del calcio, ha scoperto molte frontiere che poi si sono rivelate feconde di calciatori, di squadre, insomma, ha aperto strade. Certo, Stefano, ovviamente se ci sono poi domande dei nostri ascoltatori, tu puoi intervenire quando vuoi nelle nostre chiacchierate con i nostri ospiti, anche se oggi abbiamo un parterre particolarmente nutrito di ospiti, per cui un po' dobbiamo anche stringere, perché come mi hai ricordato ci siamo avvicinati alle 19 e abbiamo ancora due ospiti.
E abbiamo già l'ospite in linea, quindi direi di passare subito a fare questo tuffo. Abbiamo detto appunto che Barnabei è stato uno che si è dato molto da fare per la Conitana dei miei tempi, con le iniziative di portare il calcio estero allo stadio dorico di Ancona, e qui facciamo il contrario, no? Rimaniamo in tema, è sempre calcio estero che arriva a giocare ad Ancona, ma abbiamo il nostro Santiago
dei ragazzi da balla ai microfoni di Radio Tua. È un piacere, Santiago, buonasera.
Ciao, saluti a tutti, buonasera.
Allora Santiago, credo che quando durante il mercato invernale, cioè a gennaio sostanzialmente, poi sei arrivato all'Anconitana, non immaginavi minimamente che sarebbe accaduto tutto questo?
No, veramente che no. Io magari scherzo con i miei amici, che io prima di venire qua le aveva detto vengo a giocare a calcio, e adesso mi trovo lavorando in una fabbrica, però a modo di scherzo, no?
Sì.
Ma questa roba che era impensata, penso, per qualsiasi persona.
Sì, esatto. Ci racconti un attimo com'è andata, perché lo ricordiamo per chi non ne fosse al corrente, Santiago, centravanti dell'Anconitana, è argentino, ma come lui anche Trombetta, Giambuzzi, Basualdo, altri suoi compaesani e calciatori dell'Ancona, argentini anche loro, in questo periodo in cui il calcio si è fermato hanno trovato il modo di essere utili, perché sono stati impiegati nello stabilimento del presidente Stefano Marconi. Ecco, come è accaduta questa cosa, Santiago? Come è venuto, insomma, il pensiero di fare altro e non il calciatore, come giustamente dicevi, che è rivenuto qua per fare il centravanti, insomma?
Questo me ha parlato il presidente una sera, una notte che io stavo ad Ancona, perché io abitavo lì, e mi ha scritto de che con questa roba di Covid-19 aveva bisogno di produrre di più, non lo so, sapone disinfettante, alcol e quello. Mi aveva chiesto a me e a Giambuzzi, Basualdo e Trombetta se ci interessava andare a lavorare lì. Ti dico la verità, per me è stato una bellissima roba, perché pensate, da stare da solo lì ad Ancona e non avere nessuna cosa da fare, a almeno lavorare, stare impegnato, mi hanno portato qui a Porto Recanati vicino a loro, non ho solo parole di ringrazio per il presidente. In questa situazione ha avuto un gesto veramente incredibile.
La trovi interessante quindi questa esperienza anche dal punto di vista umano?
Sì, come no, io non avevo mai lavorato. E questo è un'esperienza interessante per capire quello che è lavorare, come si lavora, come ti trovi, cosa impari. E perché, senza scherzare, almeno facciamo un po' per il caso, no?
Sì, e poi dare un contributo, insomma, anche a chi, esatto, ha bisogno poi di questi dispositivi che voi producete, no?
Esatto, perché anche noi che siamo...
immagino.
Come?
Vi sentite utili, immagino, no? Lavorando.
Esattamente. E anche perché, non lo so, noi che siamo a 15.000 km di distanza e non possiamo nemmeno tornare alla nostra nazione, ci stiamo 24 sul 7, in la nostra testa, con il nostro pensiero, le notizie, tutto negativo, cosa facciamo? Ci dobbiamo ammazzare la testa contro un muro. E almeno questa situazione... Noi nos sentiamo utili e siamo veramente tutti, parlo per tutti, perché...
Come vi hanno accolto gli altri dipendenti dell'azienda?
Con l'azienda, esatto.
Santiago, dicevo, come vi hanno accolto gli altri dipendenti dell'azienda?
No, veramente molto bene. Abbiamo trovato buona gente, senza nessun problema, lavoriamo tranquilli... E anche facciamo di tutto, non stiamo lì a non fare niente, no, stiamo a 100 all'ora, la mezza giornata, che fino ad ora stiamo lavorando 2 alla mattina e 2 al pomeriggio.
Tu cosa fai praticamente? Quali sono le tue mansioni?
Sapone disinfettante? Come?
Ti avevamo perso per un attimo, Santiago.
Ti avevo perso. Ti chiedevo, tu cosa fai nella pratica? Che tipo di lavoro fai?
Sì, noi magari non mi so spiegare bene, però noi mettiamo il sapone disinfettante dentro la macchina, lo cambiamo in un attimo e un altro lo chiude, lo passiamo per una macchina che fa l'etichetta e dopo prepariamo un paio di scatole e lo mettiamo dentro, chiudiamo la scatola, etichettiamo la scatola fino a che il pallet è pieno. No.
Benissimo, ti sei spiegato benissimo, anzi ti faccio i complimenti per il tuo italiano, perché si capisce tutto. Naturalmente ci pensi al momento hai voglia di tornare in campo, di tornare a fare il centravanti?
Ma come? Sì, in questo momento è molto difficile, perché non puoi nemmeno allenarti normalmente. Allora questo è magari una disperazione, no? De che non puoi uscire, non lo so, a fare una corsetta. Quando noi
tutta la vita ci abbiamo allenato, e perciò che è brutto, però penso che siamo tutti nella stessa barca e tutti lo stiamo confrontando come ognuno può.
Invece in Argentina com'è la situazione? Cosa pensano i tuoi familiari? Come vedono quello che sta succedendo qui in Italia? E in Argentina anche, perché intanto il virus è arrivato anche in Argentina.
Sì, sì, qualsiasi che mi scrive preoccupato, perché guarda le notizie, vedi Italia 80.000 casi di Covid-19 e non so quanti morti. In Argentina veramente almeno il governo ha stato bravissimo a fare una chiusura presto della frontiera, di tutto, e sta più controllato là. È arrivato, ma ci sono quasi 600 casi di Covid-19, ma con una curva molto meno importante che qua.
E cosa ti chiedono dell'Italia?
E mi chiedono com'è. Sì, è vero che non puoi uscire nemmeno a fare una corsetta, se i carabinieri stanno tutto il tempo sulla strada, non lo so, come si sente.
Quindi ti chiedono se effettivamente qui ci sono divieti.
Esatto, perché sempre sta il che non crede, no? Fino a che tanti casi sulle spalle, per dire.
Certo.
E intanto Gianni Red ti chiede, dice, Santiago, dove lo trovi un presidente che per non farti rimanere disoccupato ti assume in azienda? Non è un fatto unico?
Sì, per quello che ho detto prima. Io sono veramente ringraziatissimo con lui. Anche il mio padre mi aveva chiesto il numero per dirmi grazie per questo eccesso con il mio figlio, ma io per vergogna non ce l'ho dato.
Questa è una cosa veramente carina, Santiago. Spiega molte cose di te e della tua famiglia, insomma.
Sì, pensa a te, no? Che hai un figlio che va per seconda volta, diciamo, con la illusione di diventare calciatore, succede questa pandemia mondiale e almeno una persona ha questo eccesso importantissimo.
E perché ci mettiamo anche nei panni di tuo padre, che ha un figlio a 14.000 chilometri nel pieno di una pandemia.
Esatto.
Pandemia. Eh sì. Santiago, naturalmente con gli altri tuoi connazionali immagino che poi fuori dal lavoro parliate, vi confrontate. Quali sono i pensieri che vengono fuori tra di voi? Avete nostalgia dell'Argentina?
Sì, è tosta. Io personalmente cerco di non pensare tanto, perché la prima settimana che stavo lì ancora solo, senza, non lo so, per dire, no? Un esempio, senza la PlayStation, senza un computer, senza nulla, stavo pensando 24/7 cosa succederà, con l'ansia, cosa devo fare. Adesso mi trovo almeno senza cercare di pensare in cosa succederà, perché veramente questo non si può pensare dopo da oggi, momento a momento cambia.
Esatto, sì, è così per tutti questo, però è importante avere un lavoro, è importante soprattutto sentire, credo, intorno anche contatto umano, vedere persone, sentirsi, esatto, utili. Credo che questo sia stato veramente un bel gesto, quello del presidente.
Sì, e noi siamo veramente contenti.
Bene, Santiago, grazie, ti ringraziamo molto e in bocca al lupo per il futuro, sperando di rivederti presto sul campo di calcio.
Aspetta, Santiago, che... non te ne andare, Santiago. Allora, buonasera, un saluto a tutti voi. Vorrei dire a Santiago che mi dispiace, era venuto per giocare, si è trovato a lavorare, speriamo che questa bufera passi subito, così lo vedremo in campo. E sta ancora Bene. Scrivendo questo amico, vediamo un po' perché... Vabbè, vediamo, aspetta, vediamo cos'altro scrive. Perché è rivolto a Santiago, ma è qualcuno del giro, di qualche collega. E volevo vedere cos'altro combinava, cos'altro ci scriveva. Se ce la facciamo, è tempo della tecnologia, bisogna darglielo. Comunque non è vero che sei con l'illusione di venire a giocare a calcio. Tu giochi a calcio, non è un'illusione, dai. È solo momento di pausa, tranquillo. Che è un momento di pausa dovuto a questo problema. Non è un'illusione, quindi tranquillizziamo anche papà, non è un'illusione. Santiago gioca.
Bisogna tenere duro, Santiago, perché è dura per tutti.
Sì, lo so, e in questo momento dobbiamo stare tutti insieme, più da mai.
E ci scrive la cosa positiva è che ha trovato gente con anima buona. E allora, vabbè, salutiamo così anche questo amico che ti saluta tanto.
Non c'è la firma, Stefano?
No, non c'è la firma.
Va bene. Santiago, un abbraccio. A presto.
Un abbraccio grande e grazie per la chiamata.
E grazie a te.
In bocca al lupo.
E salutaci il papà.
Saluti.
Ciao Santiago. Ciao. Lasciamo anche Santiago de Sagasti Zabal che è stato con noi. Ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio Tua, ma anche sul canale 606 del Digitale Terrestre. Poi andremo con l'ultimo spazio e l'ultimo ospite. Intanto i dati sono Malika, ma mi è arrivato tardi. Malika, io aspettavo conferma. Allora, lasciamo a questo punto, dicevo, lo spazio con Santiago, che è stato un piacere anche riascoltarlo. Andiamo con l'ultimo break pubblicitario, un secondo che devo caricare l'immagine per la televisione. Perché
a breve siamo di nuovo qui con voi, abbiamo, eccola, ricordiamo anche il collegamento video con la TV, canale
606, perché ci arrivi con l'eco, canale 606 del Digitale Terrestre, linea alla pubblicità, state con noi.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Op Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
La fortuna è una rotta.
Essenza.
Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. E ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce, telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Speciale attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it. E ancora una volta vi ricordo che l'elenco delle attività commerciali aperte, ovvero quelle che fanno consegne a domicilio, le trovate sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro portale www.radiotua.com. Siamo all'ultima parte con un altro ancora ospite all'interno di Punto Bianco Rosso.
Sì, ai nostri microfoni Massimo Bartolini, dicevo, ex calciatore professionista, allenatore conosciutissimo ad Ancona e anche imprenditore nel settore della grande distribuzione. Buonasera Massimo.
Buonasera a tutti, buonasera.
Sappiamo che sei impegnatissimo perché insomma questi giorni credo che anche per te e per chi fa il tuo lavoro siano giorni molto particolari.
Sì, sinceramente c'è da correre tanto. Penso che quando giocavo non correvo così, anche se facevo il centrale difensivo, questa è una battuta. C'è da correre tanto, però il problema, anche se poi il punto vendita lo gestisco io, il problema è che qui purtroppo siamo, in questo momento qui siamo sempre a rischio. Bisogna che ci atteniamo a tutte le cose che ci danno l'ASL, perché ogni tanto passano i vigili sanitari, ci dicono come dobbiamo lavorare e c'è un po' da lavorare anche e soprattutto con la testa.
È cambiato il rapporto con le persone?
Il rapporto con le persone purtroppo è cambiato, perché questo era un punto vendita dove ce l'ho io, era un punto vendita rionale, quindi si conosceva.
Ricordiamolo, possiamo dire senza problemi, sì. Parliamo del sì, Conad,
io,
del
sì,
piano.
Io gestisco un Conad lì in Corso Calalberto, che sarebbe l'ex Standa, proprio la rotatoria.
Sì, esatto.
Questo è un posto rionale dove venivano alla mattina le tante persone, le tante vecchiette che ti salutavano, se siete sempre gentilissimi, grazie di tutto, che in questo momento invece stiamo correndo per portargli la spesa a casa, perché è meglio che non escono di casa, a parte che è meglio che non usciamo tutti di casa, però soprattutto le persone anziane, perché abbiamo visto quello che succede adesso, possiamo dire, anche in tutto il mondo.
Eh sì, vi siete anche organizzati anche voi quindi per aiutare le persone più anziane o quelle in difficoltà con il recapito della spesa a domicilio?
Sì, noi siamo, a parte che noi abbiamo aperto l'attività i primi di gennaio, siamo nuovi, siamo 3 mesi che lavoriamo qui, ma noi già avevamo messo la spesa a domicilio già su internet, anche quando le cose andavano tranquillamente, e in questo momento qua ho la fortuna di avere anche i nipoti o figli di queste persone anziane che mi mandano l'email, stampando l'email non ho un problema al mondo, e abbiamo due ragazzi che ci danno una mano e si prepara le spese e si parte.
Quindi indubbiamente il coronavirus ha cambiato anche il rapporto con il negozio delle persone. Tra l'altro, la curiosità, Massimo Bartolini è il papà di Luca Bartolini, difensore esterno dell'Anconitana, e prima abbiamo avuto Santiago De Sagasti-Zabal, che in questo periodo insieme agli altri argentini è stato ingaggiato dal presidente, non per giocare al calcio, dal presidente Stefano Marconi, ma per lavorare in azienda. Anche Luca so che ti dà una mano in azienda.
Sinceramente, quelle due persone che mi stanno dando una mano per portare le spese, uno è Luca, lui fa un po' di allenamento in casa, anche fuori di casa, qualche corsettina vicino a casa perché non si vuole allontanare più di tanto, e è una settimana, 10 giorni a questa parte che mi sta dando una mano anche a me, anche se devo essere sincero, un po' di paura ce l'ho a farlo venire giù, però lui è contento di venire e comunque sia mi sta dando una grossa mano, una grossa mano.
Una piccola seduta di pesi ogni giorno, sollevare le buste, le scatole.
Ah, sicuramente potenziamento qua da me non manca, quindi
non manca.
Sotto quel piano lì non ha problemi.
Cerchiamo anche di alleggerire, Massimo, insomma, il momento che non è dei migliori. Senti, tu sei anche un profondo conoscitore della realtà del calcio dilettantistico, sia della nostra regione che in generale. Oggi c'era un'inchiesta sul Corriere dello Sport, ne parlavo con Max Favo in apertura, che presentava un po' le ricadute che potrebbe avere questo coronavirus sul settore del calcio dilettanti in Italia, perché parliamo di 9.446 società dilettanti in Italia, più di 1 milione di ragazzi tesserati, un volume d'affari di 2,1 miliardi di euro all'anno, 567 mila partite. Però si evidenziava come le tre fonti di approvvigionamento, insomma le fonti di sostentamento delle società dilettantistiche, sono piccoli sponsor locali, le quote della scuola calcio e quei ricavi commerciali che poi sono sostanzialmente da botteghino, che non sono granché. Ecco, si ipotizza che circa 3.000 di queste 9.000 società potrebbero non iscriversi più, cioè scomparire. Tu credi, per la tua esperienza, che effettivamente il calcio dilettantistico rischia un ridimensionamento così, così importante?
Guarda, io devo essere sincero, ho dato anche io una letta, ho letto questo articolo, devo essere sincero, un mesetto fa ero tranquillissimo e ero convintissimo che anche facendo le partite infrasettimanali il calcio dilettantistico poteva essere chiuso entro giugno, se non anche i primi di luglio, ero convintissimo. Non sono un pessimista, però in questo momento qui io non vedo uno sbocco, sinceramente non vedo uno sbocco. Cioè personalmente i danni a livello dilettantistico per me saranno tanti, 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 perché effettivamente ci sono tante, tante squadre, ma anche parliamo anche nel girone che stiamo seguendo noi, che è dell'eccellenza. Tolte quelle 4-5 squadre dove ci sono delle basi proprio solide per poter fare il salto di qualità anche per andare in interregionale, però ci sono tante, tante, tante squadre che sinceramente non so se quest'altro anno si possono iscrivere. Io personalmente non la vedo. Io spero vivamente, qui però è una speranza, nel senso di rivedere, non so, abbracciarti per un gol, dare la mano alla squadra ospita a fine partita, io spero di rivederlo il prima possibile, però per me in questo momento qui è dura.
Senti, tu credi che, perché tu tra l'altro alleni una squadra, una di queste delle tante che dicevamo, credi che ci sia eventualmente, volendo ripartire a giugno per esempio, anche un problema per le squadre dilettanti di rimettere insieme la squadra, cioè di giocatori che fanno altro, che magari non sono ormai lontani dall'idea di scendere in campo? Ci può essere anche un problema di questo tipo?
Ma guarda, io penso che condivido al 100% l'articolo di Cellini oggi sul Corriere Adriatico, che per me il calcio in questo momento qui non sarà più come prima, soprattutto il calcio dilettantistico. Quindi noi troveremo difficoltà in tante situazioni, a partire anche da soprattutto dai giocatori, ma io penso che troveremo difficoltà soprattutto anche nel settore giovanile. Io nel settore giovanile ho paura che troveremo delle grosse difficoltà, perché per far ripartire il ragazzino che veniva accompagnato prima dal nonno e poi dai genitori, sicuramente io vedo lì la difficoltà, ne vedo tante e se scompare il settore giovanile di qualsiasi società non siamo messi bene per niente.
Sì, insomma sarebbe uno scenario veramente inquietante. Con la tua squadra come siete rimasti? Cioè voi, è stato interrotto il campionato, cosa vi siete detti? Tu ai tuoi giocatori cosa hai detto?
Guarda, io ho dei ragazzi eccezionali, gli abbiamo dato dei lavori settimanalmente specifici, ma tanto per muoversi un po', però è scontato che comunque sia, soprattutto nel nostro calcio, troveremo difficoltà anche a ripartire, però io sarei contentissimo, anzi firmerei un assegno in bianco anche di fare 4 partite in una settimana, ma ritornare dentro al campo sportivo.
Esatto, sarebbe già oggi è un sogno, no? Quello di tornare in campo e di tornare a parlare di calcio. Prima di salutarci, Massimo, come vedi Luca? È sereno? Crede? Ci pensa al campionato? Oppure in questo momento anche lui è preso, perché insomma poi i giovani sono così, no? È preso dal momento ed è preoccupato.
Lui sinceramente, quando ogni tanto lo vado a disturbare in camera per parlarci un po', lo vedo che un po' questa situazione comunque sia l'ha toccato, però ogni tanto mi dice: papà, io ti devo dire la sincerità, quest'anno da quando mi ha preso Ancona stavo benissimo anche di testa, ma io nel calcio sono sfortunato perché non riesco a finire neanche l'annata. E quindi lui ci teneva tantissimo e io spero anche per la società che l'abbia dimostrato anche in campo. Io spero che tenga. Se si riparte anche tra un mese, spero che tenga quella concentrazione, quella personalità che l'ho visto in questo mese e mezzo ad Ancona.
Benissimo. Massimo, noi ti ringraziamo molto per la disponibilità. Sappiamo che hai tolto minuti preziosi al lavoro in un momento particolare,
non ci sono
quindi
adesso,
grazie
devo,
molto.
Devo iniziare a fare l'ordine, quindi finirò alle 11. Non ci sono problemi.
Buon lavoro, Massimo.
Anzi, grazie che mi avete chiamato e un saluto a tutti.
Grazie.
Bene, lasciamo anche Massimo Bartolini, papà del giocatore dell'Anconitana.
Allenatore del Piano anche, ricordiamo.
Allenatore del Piano, ma nel nostro caso del giocatore dell'Anconitana, che proprio ai nostri microfoni, quando è stato ospite, ha raccontato insomma che va a dare una mano al papà all'attività. Quindi ecco, per chiudere il cerchio. Oggi
quindi questi ragazzi non possono andare in campo, ma lavorano, gli argentini lavorano, Luca Bartolini lavora, stiamo scoprendo che sono dei ragazzi che poi si danno anche da fare.
È il vero campionato di dilettantistico, no? Sulla carta i dilettanti dovrebbero fare questo, non essere calciatori professionisti, ma fare anche i calciatori. Prima dovrebbero fare qualcosa.
Santiago candidamente ci ha confessato che fino adesso non aveva mai lavorato, lo ha detto lui, ed è stato importante prendere contatto col mondo del lavoro, capire che cosa significa lavorare.
Esatto, e quindi magari valutare effettivamente per quello che è il fatto di giocare a calcio e avere, per chi andrà avanti nella carriera, avere un compensi decisamente superiori a, rispetto a tutti gli altri coetanei che lavorano, ecco, chi in fabbrica, chi al supermercato. Gianni Reddi ci scrive, giusto per andare in conclusione, Bartolini, quello che dice, peccato Gianni che mi arrivano sempre tardi i tuoi messaggi, sempre in ritardo, non so perché. Comunque Bartolini, quello che dici è quello che vado dicendo io da un pezzo, il prossimo campionato dilettantistico sarà un'ecatombe per molte società. Se era arrivato prima gliel'avrei letto ben volentieri.
Sì. Grazie comunque a Gianni.
Ecco. Poi Luca, ciao Luca, ci scrive, sarà molto complicato. Allora, eccolo qua, il messaggio si è aperto. Sarà molto complicato, ma perché non provare a diffondere un po' di positività? Il calcio, lo sport in generale, deve essere un detonatore per far riesplodere la voglia di vita. L'intenzione e l'aspetto mentale sono fondamentali al netto delle difficoltà. Se ci convinciamo che dovremo un periodo, che avremo un periodo buio, potrà essere solo peggio. È un lavoro che va fatto. Sì, ma nessuno toglie il futuro, anzi, noi spingiamo per il futuro.
Dobbiamo guardare al futuro, altrimenti, come dice Santiago, dobbiamo battere la testa vicino al muro.
Allora, giustamente qui abbiamo fatto un refuso, Bartolini è l'allenatore della GLS Dorico, non del Piano. Allora,
no, io ho detto ex allenatore... del Piano San Lazzaro, ho detto ex allenatore del Piano San Lazzaro.
Okay, adesso è della GLS, comunque, sempre mister. Va bene così, anche questa segnalazione l'abbiamo aggiornata, quindi non facciamo confusione, noi ci interessa dell'Anconitana, quindi parliamo dell'Anconitana, che è meglio.
Sì, esatto.
Ecco, questi sono i colori che ci interessano. Un saluto, lo volevi fare tu, credo aver capito, a un altro mister.
Sì, a un altro mister, il mister della Dorica Press, ma anche del Calcio a 5, è il nostro amico Paolino, che è tornato a casa, e lo abbracciamo, veramente una bella notizia.
Quindi salutiamo anche mister Paolino Giampaoli, che, eccolo, sì, mi si stava aggiornando una pagina, è andata in tilt, scusate l'attimo di buco. Quindi salutiamo Paolino che è tornato a casa, ufficialmente, c'erano state, insomma, delle voci che circolavano, poi ci ha pensato...
Quello che conta è che sta bene
Paolino,
e
che è tutto risolto, questa è la cosa più importante. Luca dice era riferito all'intervento di Bartolini, d'accordo, insomma va bene così, insomma, sapete com'è la situazione, ragazzi, su, calmi, è ovvio che non possiamo neanche nasconderci, noi siamo qui per parlare di calcio in forma generale, cerchiamo di dare aggiornamenti, la situazione è quella che è. In tanti ci dicono sì, ok, parlare di calcio va bene, ma pensiamo che c'è tutto un qualcosa da ricostruire attorno e non sarà una cosa facile. Ovviamente per quello che ci riguarda è vera la situazione, perché è impensabile nel campionato di dilettantistico in generale, quindi partendo dalla terza categoria, salendo, le squadre entrano in campo perché c'è qualcuno che gli permette tramite le sponsorizzazioni di andare avanti. Non tutti hanno un presidente che magari ha un suo pallino, ha una sua idea, quindi sovvenziona da solo la squadra. Magari all'inizio può succedere così, ma poi man mano c'è bisogno degli sponsor. Se gli sponsor sono piccole attività commerciali che in questo momento non riescono a incassare, perché sono fermi, è difficile pensare che nel futuro possano queste stesse società, aziende, piccole aziende, contribuire al calcio. Prima dovranno pensare ai conti in casa, rimettersi in sesto e poi magari partecipare con le loro sovvenzioni alla squadra di calcio dove fino a questo momento hanno militato. E questo, Luca, l'idea, insomma, ecco, che diciamo non per mettere in negativo un qualcosa, ma la situazione reale è questa nel calcio dilettantistico. Non ci sono altre sovvenzioni, quindi ecco, magari non l'avevamo specificato bene. Luca dice...
Avevamo spiegato quali sono i tre canali di sostentamento delle società dilettantistiche, l'abbiamo detto, più con gli sponsor locali, le quote delle scuole calcio per chi ce l'ha e i ricavi commerciali, cioè da botteghino. Questi sono,
Infatti Luca dice bisogna diffondere la voglia di parlare con fiducia, è una questione sociale oltre che sportiva, per carità, fiducia ci deve essere a tutti gli effetti, assolutamente, la fiducia nel futuro è quella che ci deve rimanere, perché se no teniamo giù la serranda. Luca, un abbraccio anche a te che fai anche tu casa bottega, praticamente anche Luca fa il lavoro che non può staccare, è importante anche il lavoro che fa il nostro carissimo amico Luca, perché le aziende devono andare avanti, quelle che devono essere aperte, per carità, e quindi poi dopo torna a casa, cioè fa lavoro, casa lavoro, lavoro casa, e questo è un po' il male per tutti. Il peggio è per chi, mi dicono così, per chi è costretto di rimanere a casa e che deve rimanere tra le quattro mura.
Poi dopo, che presto anche altre aziende possano riaprire, che si ritorni alla normalità.
Assolutamente. Nando, grazie per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a te Stefano, un saluto particolare a tutti i nostri ascoltatori.
E allora con Ferdinando ci ascolteremo la prossima settimana. Noi chiudiamo qua anche l'appuntamento di oggi di Punto Biancorosso sulle frequenze di Radio Tua, sul canale 606 del digitale terrestre di Radio Marche nel mondo. Grazie per essere stati con noi. Vi invito sempre a passare sulle nostre frequenze in FM, perché cercheremo insomma di tenervi compagnia anche al di là dei soliti appuntamenti e magari recuperandone qualcuno, tipo il domenicale, insomma cercheremo di farvi compagnia anche in questo periodo, non parlando solo esclusivamente appunto del coronavirus, dove però gli inviti e l'appello di il consiglio di rimanere a casa rimane in ogni caso il presupposto base per evitare il contagio e di essere contagiati, però ecco, cercheremo di rallegrarvi un po' in particolare nella mattina delle frequenze di Radio Tua. Grazie da Stefano Fera, buon weekend a tutti quanti, torneremo di nuovo con Punto Biancorosso lunedì, sempre in questa versione solo audio con i nostri collaboratori, ma non è detto che però nell'arco della settimana, quindi già anche domani e domenica mattina, non possiate avere qualche sorpresa, quindi l'invito è quello di passare sulle nostre frequenze.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.